innanzitutto dico nei microfoni non perché ci sia bisogno, ma perché registriamo, quindi insomma, per questa questione di verticità. Do il benvenuto a tutti, ai professori che intervengono oggi in questo seminario di studi, alle persone che sono venute a partecipare, Io mi occupo di coordinare il settore disciplinare di filosofia della religione del centro studi del fenomeno religioso qui alla Fondazione Campostrini. Farò veramente giusto un saluto e una brevissima introduzione, poi lascerò subito la parola a Francesco Tommasi, che è responsabile di questo progetto di ricerca all'interno del quale si inserisce questo primo seminario. Quindi anche il nome della Fondazione, della Presidente della Fondazione, la dottoressa Rosalina Barbarini, faccio appunto un saluto generale. Niente, giusto voglio inquadrare questo seminario, che appunto si colloca, come ho detto, all'interno di un progetto di ricerca. Il Centro Studio del Fenomeno Religioso è una realtà relativamente recente che si struttura la sua attività attraverso dei progetti di ricerca che vengono affidati a dei giovani ricercatori. Nella fattispecie si tratta di Francesco Valerio Tommasi, che si occupa per l'ambito di filosofia della religione di un progetto di ricerca, di una ricerca che verte sull'idea di tempio, sulla nozione di tempio, e in particolar modo sta portando avanti un'ipotesi teorica che è quella di analizzare il parallelismo tra tempio e persona. Quello che il Centro Studi richiede ai progettisti è quello di portare avanti una tematica in maniera originale, cioè portando avanti un'ipotesi teorica originale, ed è attorno a questa tematica che poi si sviluppano dei momenti seminariali con una serie di esperti, di persone che conoscono bene la tematica, ma anche in generale di altri ambiti disciplinari, perché l'obiettivo è sempre un po' quello di misurarsi in due tappe: una prima tappa in cui si mette a vaglio l'ipotesi teorica appunto in un ambito più strettamente teorico, filosofico in senso lato, e una seconda fase invece in cui questa ipotesi teorica viene misurata in un ambito, tra virgolette, diciamo applicativo o comunque interdisciplinare. L'idea è quella di misurare l'ipotesi teorica in discipline diverse da quelle della filosofia della religione, da cui parte come background fondamentale il progettista. Questo è il primo incontro dei due seminari che organizzerà Tommasi per il suo progetto di ricerca e assoluzione, che ha come finalità in ogni caso la pubblicazione di un testo in cui Tommasi espliciterà la sua tesi, la sua ipotesi teorica, e un testo che raccoglierà gli interventi delle persone che partecipano ai seminari. È il primo dei due seminari, quindi quello legato più a un'indagine teorica. Il centro studi tiene molto a mantenere appunto questo doppio impegno, un impegno teorico e anche speculativo che ha la pretesa di andare fino in fondo appunto all'ipotesi teorica, cosa che va detta forse viene fatta un po' troppo poco nelle abitudini universitarie accademiche italiane, per cui l'idea è anche di spingersi veramente in maniera ardita, seguendo un'ipotesi teorica da una parte, ma nello stesso tempo cercare di mantenere un rapporto diretto e costante con i risvolti, lo dico tra virgolette, pratici o comunque concreti e applicativi rispetto anche alla nostra realtà contemporanea. Nonostante questo sia il primo incontro, quindi più legato alla teoria, anche qui l'interesse a uno sguardo alle conseguenze dell'ipotesi teorica portata avanti da Francesco Tommasi devono restare sicuramente presenti. Ed è un po' in quest'ottica di bilanciamento tra diciamo la dimensione empirica e la dimensione speculativa che si vuole impostare in generale il lavoro. La scelta del tempio, poi adesso sui contenuti lascio direttamente la parola a Tommasi, la scelta del tempio è stata coordinata insieme, e voglio dire che non è un caso questa scelta, anche perché tra le varie ipotesi questa scelta è emersa per un esempio particolarmente illuminante, almeno per me e sicuramente anche per Francesco, che è un testo che ci ha segnato in qualche modo, che è il testo del nostro maestro Marco Mario Olivetti, il suo primo testo, il tempio come simbolo cosmico, che ci sembrava un interessante esempio anche metodologico, giustamente di coordinamento tra uno slancio teorico speculativo notevole e un risvolto pratico esemplificativo anche molto interessante. Quindi comunque lascio a lui poi entrare nel merito della tematica. Chiedo semplicemente poi a tutti di due indicazioni per la strutturazione della nostra giornata. Francesco Tommasi farà un'introduzione della tematica, perché rispetto alla sua ipotesi teorica, che le persone, che i professori sono stati invitati a intervenire, interagiranno, quindi ovviamente ognuno porterà la sua propria competenza, ma sempre guardando all'ipotesi teorica di Tommasi, perché l'idea è quella un po' di andare fino in fondo, di anche aiutarlo, tra virgolette, a portare a maturazione questa idea teorica. Ed è, diciamo, l'idea è anche quella di lasciare il più spazio possibile alla discussione, per cui i moduli dopo la presentazione di Tommasi, i moduli per ciascun intervento saranno di un'ora. Chiederei a ciascuno di limitarsi al massimo a 40 minuti, ma anche meno se vuole, proprio per lasciare ampio spazio alla discussione. Abbiamo il vantaggio di essere relativamente pochi, il che significa che si può veramente impostare i lavori in un'ottica aperta e di discussione continua. Quindi avremo poi una pausa caffè dopo il primo intervento, quindi verso le 11, termineremo i lavori grosso modo attorno all'una e riprenderemo alle 2:30, dove avremo gli altri tre interventi, quindi altre 3 ore, dove ci sarà anche una pausa caffè, e prevediamo di terminare in ogni caso prima delle 6. Quindi penso che sia tutto, lascio immediatamente la parola a Francesco, io sono qui giusto per moderare, mi ritiro volentieri ad ascoltare e imparare.
Grazie. Avendo avuto l'ardire di convocare studiosi eminenti a confrontarsi con un tema che nella sua formulazione, il parallelismo tra tempio e persona, un caso di sacramento, può apparire persino agli addetti ai lavori sin troppo carico di termini tecnici e di connotazioni teoriche per essere confinato nel recinto di un discorso adeguatamente controllabile, è necessaria, credo, in sede introduttiva da parte mia qualche parola che per così dire chiamerei temenica, che tenti cioè di definire la cornice all'interno della quale si svolgeranno i lavori della giornata di oggi. Per far ciò seguirò come filo conduttore alcuni dei termini, delle espressioni o persino delle immagini che appaiono sulla locandina, cercando di chiarire appunto in modo introduttivo il senso con cui sono stati chiamati in causa. Il pronao, per rimanere nella metafora templare della nostra riflessione, è costituito dalla volontà del Centro Studi sul Fenomeno Religioso della Fondazione Campostrini, che nell'area di filosofia della religione ha deciso di avviare un progetto di ricerca sulla questione del Tempio. Mi sembra che l'autocomprensione della Fondazione, espressa dalle categorie e dai titoli sotto i quali è collocato il progetto stesso, Studi sul Fenomeno Religioso e Filosofia della Religione, determini anzitutto un oggetto ed un metodo. Si pone a tema un fenomeno, qualcosa quindi di visibile, di manifesto, di empirico, o che perlomeno in qualche modo si offre, che la comprensione ordinaria e o una tradizione di studi riconducono all'ambito definibile come religioso, il fenomeno religioso. E si osa, con il passo indietro metodologico tipico della riflessione filosofica, si osa tentare di affrontare la domanda relativa al suo senso, filosofia della religione. Il fenomeno scelto dalla Fondazione per avviare questo progetto di ricerca, la cui realizzazione scientifica è stata poi affidata a me, è quello del Tempio. Si tratta anzitutto di una questione di attualità, esplicitandosi sempre di nuovo, proprio in termini di costruzione del Tempio, il problema della presenza e del ruolo delle comunità religiose, soprattutto minoritarie o nuove, nella società. Con particolare urgenza, poi, in epoca recente, la messa in crisi del paradigma della secolarizzazione ha riportato alla ribalta il dibattito sul ruolo pubblico delle fedi e dei culti, che modernamente erano considerati invece come destinati alla scomparsa o quantomeno al riflusso nel mero privato. E questo primo aspetto, credo di poter dire, non lascia indifferente la Fondazione, che perciò propone una riflessione aperta al pubblico. Ma in senso tecnico il Tempio sembra possedere una rilevanza singolare rispetto agli altri fenomeni religiosi e dunque meritare un'attenzione maggiore rispetto a quella che sinora gli è stata riservata in ambito specifico di filosofia della religione. A livello storico è documentabile come pressoché in tutti gli ambiti spazio-temporali in cui si sono dati fenomeni qualificabili come religiosi, si sono altresì presentati fenomeni qualificabili o assimilabili alla categoria del Tempio quale edificio sacro. E dunque il termine tempio, di derivazione greca, risulta spendibile senza eccessivi problemi, o comunque con problemi molto minori rispetto ad altri casi, per tradurre termini o denotare fenomeni provenienti da contesti anche molto lontani tra di loro, che tuttavia appunto sembrano presentare caratteristiche sorprendentemente molto simili. Il tempio, cioè, è fenomeno dal carattere pressoché universale, così da essere particolarmente adatto per un discorso sul religioso in quanto tale. Per questa ragione, il fenomeno del Tempio permette anche di avvicinare i termini relativi al campo semantico dell'ambito religioso, come ad esempio sacro o divino, secondo un'accezione generica e, in prima approssimazione, nel loro significato prevalentemente ordinario. Il fenomeno del Tempio offre infatti un primo guadagno di questo livello di generalità. Il Tempio sembra poi essere questione paradigmatica per la filosofia della religione e per il fenomeno religioso, anche per altri aspetti più specifici. Designando anzitutto etimologicamente la porzione di spazio ritagliata e perciò separata dal profano e dunque sacra o offerta al divino, il temenos è istituito da un gesto di separazione che si colloca ad un livello di originalità nel quale fenomenicità empirica e categoria teorica risultano ancora indistinguibili. L'atto concreto che isola un territorio materiale e l'atto che costituisce un ambito disciplinare sembrano essere l'uno il segno dell'altro, senza che si possa esattamente determinare che cosa è metafora di che cosa. Ma su questa scia, e con riferimento a mitologie ben note e ancora una volta ricorrenti in diversi contesti culturali, molta letteratura specialistica ha potuto leggere nell'azione di tracciare un confine sacro l'origine dell'azione di tracciare confini in generale. Evidente ed enorme allora è la valenza di questo gesto nella storia della civiltà e in quella del pensiero. L'aspetto di edificazione materiale che si aggiunge a quello di circoscrizione di uno spazio porta con sé ulteriori e più specifiche questioni che non possono essere tralasciate da una fenomenologia della religione come, ma ne accennerò ancora più avanti, quella del rapporto con la stanzialità, sia specifica del rito che di nuovo della civiltà in generale, o come quella dell'orientamento dello spazio, secondo la funzione cosmica, ancora in senso etimologico, che il tempio come centro del mondo, o quantomeno come punto di riferimento, pare sovente rivestire. Ma il fenomeno del tempio offre altresì l'opportunità di condurre un'analisi che si colloca ad un livello di originarietà molto peculiare anche per un altro aspetto, su cui in modo particolare intendo soffermare l'attenzione, perché è funzionale alla tesi del progetto di ricerca e la cui verifica costituisce quindi un primo compito della giornata di oggi. Il fenomeno del tempio permette di affrontare il problema religioso sospendendo in prima battuta la questione relativa alla pretesa di verità della religione stessa. La fenomenicità religiosa manifestata nel tempio è una fenomenicità sia, per così dire, ad extra, ossia della religione nella società, sia ad intra, cioè con riferimento alla presenza del divino vero e proprio nel culto o nella fede o appunto nel suo luogo preposto. Si tratta cioè della funzione della religione nello spazio pubblico, ma anche di come Dio viene all'idea e all'uomo in generale, per riprendere espressioni rese note dalla ricerca specialistica nel settore. La separazione posta in essere dal temenos si riferisce sia alla distinzione tra divinità ed umanità che alla distinzione tra alcuni uomini, ossia coloro che aderiscono ad un culto specifico, e gli altri, oppure tra alcuni momenti della vita e dell'attività di un uomo rispetto a tempi dedicati ad altro, e tempio e tempo condividono, come noto, la stessa etimologia. Tuttavia, queste due forme della fenomenicità della religione e del temenos, rivolte cioè verso l'interno del culto separando tra divinità e umanità, o verso l'esterno separando tra iniziati e non, fedeli e non, lungi dall'essere semplicemente distinguibili in modo chiaro o persino magari contrapposte, presentano molti punti di contatto e giungono sovente quasi a sovrapporsi. La presenza del divino, infatti, che è trascendente per eccellenza, viene resa esperibile proprio grazie alla mediazione della fede, del rito, del culto, dell'azione o dell'immagine religiosa. Per cui la presenza che ho definito ad extra, cioè il rito pubblico o la concretizzazione e la manifestazione, è un veicolo necessario di quella ad intra. E anzi, quest'ultimo aspetto pare realizzarsi inevitabilmente mediante il primo. Il rapporto tra divino ed umano va tradotto e declinato secondo caratteristiche in qualche modo esperibili. Il divino si rende riconoscibile nel modo in cui la religione lo presenta al mondo. Così, e si chiama in questo modo in causa un altro titolo di opera significativamente più recente di filosofia della religione, il visibile ed il rivelato sembrano essere spesso due aspetti della stessa medaglia. La stessa mutazione che si è registrata a livello storico in ambito disciplinare accademico, dalla teologia filosofica, che era scienza razionale di Dio, alla filosofia della religione, scienza razionale invece dei fenomeni empirici di ambito riconducibile alla religione, sulla scorta della critica illuministica, segnala proprio tale questione. Lo studio del Tempio può quindi risultare particolarmente interessante per tutti quegli approcci, dalla fenomenologia alla sociologia della religione alla teologia politica, che cercano di affrontare la difficile individuazione di una categoria specifica per il religioso senza indulgere a riduzionismi semplicistici che negano pregiudizialmente la possibilità di un'esperienza religiosa, o che invece, sul versante opposto, assumono acriticamente il darsi di un'essenza precostituita ed incontaminata da dover semplicemente accogliere e descrivere. Ma in che misura è possibile un discorso sul religioso che prenda le mosse da una sospensione della pretesa di verità del discorso religioso stesso? È qui che può intervenire, ecco il passo ulteriore di questa piccola mistagogia al tema dell'incontro di oggi, la nozione di sacramento. Non solo nella accezione generica di azione liturgica, di atto sacro che viene svolto in un contesto fisico o teorico categoriale di ambito religioso, e quindi non solo di azione che rende presente il divino, e dunque non solo come un'azione che permette il darsi del rivelato. Quale segno che, secondo la sua definizione classica, è ciò che significa, il sacramento pretende di mantenere intatta la separazione tra significante e significato, tra cosa concreta ed azione divina, tra presenza materiale ed assenza spirituale, tra umano e divino, e di affermare allo stesso tempo la loro coincidenza. non si attua una trasformazione fisica, eppure l'oggetto è veramente la realtà divina. Il sacramento mantiene la separazione, il taglio del temenos, la differenza. Allo stesso tempo, e perciò in un modo evidentemente paradossale, pretende anche una comunicazione reale, una continuità tra piani diversi e persino una identità. Il sacramento pretende di mantenere intatta la differenza, appunto non si attua una trasformazione fisica, e di affermare allo stesso tempo identità piena. L'oggetto è veramente la realtà divina. Abbiamo detto di come la manifestazione della presenza religiosa che definiamo ad intra, ossia del divino nella religione, nel culto o nella fede, si espliciti inevitabilmente in elementi ad extra, ossia della religione nella società. Il sacramento quindi sembra essere una nozione particolarmente efficace per rendere conto di questa dinamica, di cui il Tempio appare a sua volta un fenomeno paradigmatico. La nozione di sacramento svolge un ruolo evidentemente fondamentale nella storia della tradizione cristiana, da cui è anche tratta la definizione a cui ho fatto riferimento. I misteri fondamentali della vita di fede ed in modo preeminente i segni e le azioni che permettono la comunicazione della grazia divina al fedele e alla comunità, infatti, vengono ricondotti dalla dottrina, sin dalle origini, a questa categoria. È il termine greco mysterion, che cos'è la mistagogia se non un accesso progressivo al mistero stesso, esemplificato in modo visibile dagli strati e dalle sezioni del Tempio. È questo termine ad essere tradotto con il latino sacramentum nella ricezione in Occidente dei testi dei padri greci tra i secoli II e V. Il sacramentum, che esprimeva nella tradizione giuridica romana il giuramento di fedeltà dei soldati, declina la nozione secondo un senso in cui la cooperazione o risposta umana all'azione divina diviene evidentemente più rilevante o marcata. Ma proprio coesistenza di aspetto divino e partecipazione umana, sia pure con accentuazioni sull'uno o l'altro versante e a seconda delle differenze che le impostazioni teoriche e dottrinali conoscono nei contesti locali e lungo le epoche, costituiscono il cuore della comprensione del sacramento. Così i sacramenti sono definiti mezzi di grazia. In questo senso sono stati definiti anche segni efficaci, con una definizione che accentua nel rapporto di rimando semiotico anche l'aspetto performativo. Se tale performatività è evidentemente quella di Dio nei confronti dell'uomo, i mezzi appunto con cui si trasmette la grazia divina, essa non può prescindere da un atto umano, da una liturgia o da un rito, essendo la presenza di Dio stesso non sperimentabile senza mediazioni. Per trasmettersi ad un oggetto o ad una persona, l'azione di Dio deve passare attraverso una azione umana. Non esistono oggetti, enti o fenomeni religiosi tout court, se non dopo un intervento che li istituisce o che quantomeno li riconosce come tali. Questa dinamica si ripropone quindi in maniera imminente nel carattere performativo del sacramento. Anzi, appunto, come detto, il sacramento radicalizza ed invera il passaggio e il rimando dall'uno all'altro aspetto e la loro inevitabile compresenza. Al di là della specificità di una tradizione religiosa particolare, quella cristiana e ancor più quella cattolica, in cui il discorso del sacramento si è sviluppato, quello che interessa qui è dunque evidentemente la portata teorica della nozione in generale. Interessa cioè verificare la spendibilità di un termine tratto da un contesto teologico in termini più latamente filosofici. E interessa verificare l'applicabilità di tale termine desunto da una tradizione confessionale specifica anche a contesti religiosi diversi. Il discorso evidentemente non è privo di insidie. In che misura si può utilizzare una categoria teologica in filosofia? I teologi non vi scorgeranno un depauperamento e i filosofi dal canto loro una invasione di campo? E ancora, è legittimo servirsi di un termine tipico di un ambito religioso particolare per cercare di isolare un significato religioso universale? Non si rischia nuovamente di scontentare tutti? I difensori dell'ortodossia di quella tradizione specifica che individueranno in questo tentativo un annacquamento o una contaminazione di una categoria a cui assegnano invece un ruolo ben determinato, mentre da parte loro i rappresentanti di altre confessioni religiose non avvertiranno come una colonizzazione l'utilizzo per fenomeni specifici della loro confessione di una categoria estranea? Tuttavia sembra che ci siano alcune ragioni che rendono proficuo tentare la mossa di un utilizzo teorico, anfilosof in termini universali, della nozione di sacramento secondo il significato generale che abbiamo detto e di applicarla quindi al fenomeno del Tempio. Pensare il Tempio come un sacramento mette in condizione, prima di affrontare la questione di che cosa si tenga per vero della religione in generale o di tradizioni confessionali o di dottrine teologiche specifiche, di guadagnare una cornice problematica che si ponga su un livello tale da rendere conto adeguatamente di tutta la posta in gioco che, appunto, il fenomeno stesso del Tempio, come si accennava, sembra portare con sé. Secondo le descrizioni e le definizioni che ne ha dato la fenomenologia della religione, il Tempio pretende infatti di essere sacro e quindi, riprendendo ancora una volta espressioni ben note, di essere totalmente altro rispetto al mondo e alla società umana, ma al contempo di avere funzione fondativa e cosmica della società stessa. Il Tempio pretende di essere il legittimo luogo della divinità, senza che però la divinità possa avere un luogo che la ospita veramente o che la contiene. Il Tempio sembra quindi riprodurre proprio la dinamica che abbiamo visto essere descritta ed inquadrata dalla nozione di sacramento. Va ricondotto e ridotto all'uomo, è una costruzione umana, eppure pretende di essere il luogo che per eccellenza è proibito e sottratto all'umano. Eccoci allora infine in quello che possiamo definire, per rimanere nella metafora, il Sancta Sanctorum del tema di oggi. Perché un sacramento della persona? È un dato di fatto che molte siano le tradizioni che, con una sfaccettata metaforica, accostano tempio e persona. L'uomo è descritto e rappresentato in contesti storici e culturali, anche molto diversi, come tempio della divinità, o il tempio è presentato come un'immagine dell'uomo. Il sito di Tula de Allende, che è la figura scelta nella locandina, e che è un luogo che significativamente congiungeva divino ed umano mediante sacrifici di persone, è circondato da atlanti, figure umane che sembrano essere a guardia del rito. Ma ad esempio anche i massi di Göbekli Tepe, il sito archeologico che notoriamente rappresenta la testimonianza più antica di edificio religioso e che, databile al 9600 a.C., ha avviato una ridiscussione del paradigma di evoluzione della civiltà, per cui i fenomeni religiosi sembrano essere testimoniati in un'epoca antecedente a quella della stanzialità, le figure di questo sito sembrano riprodurre immagini umane danzanti. Il più antico tempio rinvenuto, quindi, sembra essere la materializzazione, la messa in pietra e la stanzializzazione, se così si può dire, ossia la fissazione di un rito religioso, di una liturgia di atti umani. Ma si riscontrano poi nella letteratura teologica e religiosa, come accennato nelle righe che convocavano l'incontro di oggi e che sono riassunte nel testo della locandina, parallelismi tra il luogo sacro come centro del mondo e gli strati più intimi della persona, tra le facoltà conoscitive e i livelli architettonici dell'edificio, tra questi e l'ordine gerarchico del vivere associato, sulla scorta dei posti assegnati durante il culto alle classi del popolo, sino alle immagini, anche di stampo esoterico, che radicano le capacità speculative nelle attività muratorie. In contesto europeo tale parallelismo sembra trovare un culmine nei secoli della cosiddetta modernità, in cui il religioso è stato sovente ricondotto senza residui ad altri aspetti dell'umano, dall'etico al politico, dal sociale all'economico. Il tempio è costruito o frequentato da uomini, secondo questa impostazione, che ancora non possiedono il vero significato della loro natura, e quindi sono fermi all'immagine, alla rappresentazione esteriore. La tendenza di accostamento del tempio all'uomo ha preso quindi le forme di una riduzione dell'uno all'altro. Ma la storia, ciò non di meno, è complessa. Oggetto primario della polemica moderna, anche la tradizione cristiana presenta, e sin dalle origini, carattere di radicale svalutazione dell'elemento materiale e tende a ricondurre il senso dell'edificio sacro all'uomo. Distruggete questo tempio e in 3 giorni io lo farò risorgere. Ma egli parlava del tempio del suo corpo, è evidentemente una citazione evangelica. Non a caso si è potuto individuare nell'incarnazione il principio stesso della secolarizzazione. Eppure lo stesso cristianesimo non ha saputo prescindere dall'edificazione di luoghi concreti di culto. Tale contraddizione si radica anche a livello linguistico, per cui la Chiesa è sia la comunità dei fedeli, sia il corpo mistico di Cristo, sia l'edificio sacro. Ma la contraddizione trova riscontro, a sua volta, nella dinamica di radicale irrappresentabilità del divino e contemporanea imprescindibile concretizzazione del culto, propria già anche del monoteismo ebraico. Altra citazione: ma è proprio vero che Dio può abitare sulla terra? Ecco, i cieli e i cieli dei cieli non possono contenerti, tantomeno questa casa che io ho costruito. In questo ambito, per altro verso, si tende a considerare la eventuale riconduzione dell'umano all'umano della presunta presenza divina nel Tempio come una indebita e idolatrica materializzazione. Cosa c'è infatti di meno spirituale di un corpo? La stessa nozione di persona, d'altronde, che è preferita qui a quella di uomo nel parlare di Tempio come sacramento della persona, ma nella corrispondenza e nelle conversazioni intrattenute per l'organizzazione della giornata di oggi, i relatori avranno probabilmente notato una significativa oscillazione, che sintomo non troppo celato di incertezza tra l'utilizzo appunto del termine uomo e quello del termine persona. La stessa nozione di persona, dicevo, ha conosciuto un utilizzo eminente, venendo applicata sia alla divinità che all'uomo, ancora una volta, anzitutto e soprattutto nella tradizione cristiana, che conosce forse proprio nell'aspetto mediativo uno dei punti più decisamente connotati. Anche questo aspetto, dunque, la possibilità cioè di utilizzare la nozione di persona come secondo termine del parallelismo tra aspetto umano e aspetto religioso nel Tempio, va sottoposto alla discussione di oggi. D'altronde, se il parallelismo tra aspetto umano e Tempio è un dato di fatto riscontrabile in più di un ambito, esso ancora non è stato interrogato nel suo significato e dunque non è stato oggetto di una teorizzazione specifica. In questo senso penso che si possa dire che il progetto di ricerca in generale e la giornata di oggi nello specifico, che va al di là degli ambiziosi termini che ho rapidamente descritto, è dedicata al parallelismo tra il Tempio e la persona. Penso di poter dire che il progetto di ricerca e la giornata di oggi presentino dei tratti di qualche originalità. La carne al fuoco posta sull'altare della ragione è dunque quindi ormai davvero troppa. Ai relatori, in ogni caso, è stato chiesto di occuparsi principalmente, appunto, del parallelismo tra Tempio e persona, rinvenendo o smentendo, anzitutto su di un piano storico, i fondamenti o quantomeno alcune tracce dell'ipotesi teorica. Esperti o rappresentanti istituzionali di religioni storiche sono stati chiamati anche per pronunciare una parola sulla legittimità dell'utilizzo delle categorie che sostanziano il progetto stesso, che, come si è accennato in queste rapide battute introduttive, non è certo privo di problemi. L'ipotesi che guida il progetto, che possiede tratti marcatamente speculativi, come ha detto anche Giuseppe nell'introduzione, e che ho introdotto senza eccessivo pudore, intende dunque sottoporsi a questa prima verifica dei fatti, sia a livello storico che a livello dottrinale. Detto tutto ciò, un ultimo gesto, assieme ai doverosi ringraziamenti a tutti coloro che hanno permesso questa occasione, a partire dalla dottoressa Rosa Mary Pardarini, che è presidente della Fondazione del Centro Studi Campostrini, a tutto il personale della Fondazione, oltre che evidentemente a tutti i relatori che hanno accettato di intervenire, un ultimo doveroso gesto è un rendimento di grazie, come ha già introdotto anche Giuseppe, un rendimento di grazie particolare al maestro che ha ispirato il progetto di ricerca, sia, credo, ma a questo punto è ufficialmente confermato, in colui che lo ha promosso e che anche ringrazio, appunto, Giuseppe Di Salvatore, sia in me che cerco di portarlo avanti in questi termini, ossia un rendimento di grazie a Marco Maria Olivetti, che proprio con un testo dedicato, come detto, al Tempio simbolo cosmico, fece il suo ingresso sulla scena filosofica. Dalla sua riflessione, evidentemente, sono mosse tutte queste considerazioni svolte. E vorrei quindi dedicare la giornata di oggi, cade proprio a pochi giorni di distanza dall'anniversario della sua scomparsa e in prossimità della ricorrenza in cui la tradizione confessionale a cui egli apparteneva ricorda defunti, vorrei ricordare e dedicare la giornata di oggi alla sua memoria. Grazie.
Mi scuso velocemente per non aver presentato Francesco Tommasi, che appunto allievo di Olivetti a Roma, ha proprio seguito il dottorato sempre a Roma ed è assegnista di ricerca all'Università della Sapienza, e si è occupato di tante cose, principalmente il lavoro della sua tesi di dottorato di filosofia trascendentale, delle fonti della filosofia trascendentale kantiana, ma si occupa anche di questioni di filosofia contemporanea, in particolar modo penso a Levinas e a tante altre cose adesso.